Il film era stato presentato col titolo originale, ovviamente, che
Harry,
è The Hyundai in Seglet.
E Hyundai in Seglet.
Non era ancora disponibile la versione italiana, quindi non esisteva ancora il titolo italiano. E lui l'aveva tradotto alla buona. E quindi quando ne parla, parla del settimo suggello. E già fa ridere. Perché poi io ho visto gli altri giornali scrivono il settimo sigillo. Quindi è proprio lui che secondo me ha ascoltato male una conversazione. Vabbè. Ma comunque.
Ha copiato i vicini di posto.
Sì, esatto. Nonostante William Wyler sia uno dei registi più noti e ricordati della storia del cinema americano, in pochi ricordano La legge del Signore. Eppure fu il vincitore della Palma d'Oro nella 10ª edizione del Festival di Cannes nel 1957. In quella che è stata la prima grande spaccatura all'interno del festival francese, una premonizione delle più grandi divisioni all'interno della critica e dell'industria degli anni a venire, la maggioranza della giuria lo preferisce a film più innovativi e audaci, che sono stati capaci nei decenni successivi di incidere molto di più nella storia del cinema, e quindi sono più ricordati. Le notti di Cabiria di Federico Fellini, Il settimo sigillo di Ingmar Bergman e soprattutto Un condannato a morte e fuggito di Robert Bresson, il vincitore auspicato dalla parte minoritaria della giuria e dalla stampa. In questo podcast racconteremo come questo giudizio sia stato figlio della propria epoca, racconteremo cosa è successo a Cannes nel 1957, come sono stati ricevuti gli altri film e soprattutto cercheremo di rimettere a posto il palmarès, riassegnando i premi con il vantaggio del senno di poi. Prima però torniamo all'inizio di quella 10ª edizione, quando la Francia si sveglia con una notizia clamorosa per il mondo del cinema che viene dall'altra parte dell'oceano.
McCarthy è morto. Joseph McCarthy aveva animato la grande caccia alle streghe di Hollywood, radunando intorno a sé una piccola armata di delatori, con i quali era riuscito a cacciare alcuni cineasti colpevoli di simpatie comuniste. È deceduto proprio durante il festival, più di tutti segnato dall'eredità della sua battaglia. Proprio nel giorno in cui viene proiettato Colui che deve morire, di Jules Dassin, regista americano che nel 1950, in seguito a una serie di confessioni di Edward Dimitrik, era stato prima isolato e poi invitato a non tornare più in America. A caldo, Pierre Billard scrive su Cinema Nuovo. Al di là dei facili giochi di parole suggeriti da questa coincidenza, al di là dei sentimenti poco cristiani che ci ispira a questa morte, l'avvenimento merita considerazione, poiché forse è venuto il momento di misurare la gravità dei danni subiti dal cinema americano in seguito alla caccia alle streghe instaurata dal senatore del Wisconsin. Il 1957 sarà l'anno del primo satellite inviato nello spazio, lo Sputnik, e quello del Trattato di Roma, quando Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo creano la Comunità Economica Europea. Per Cannes è la 10ª edizione, quella che si lascia alle spalle il cinema degli anni 50 e comincia già a ragionare sui grandi autori dei 60, da Fellini a Vaida. Il festival lo apre sullo schermo Liz Taylor in Il giro del mondo in 80 giorni e nella cerimonia è presente una giovane stella del cinema francese, Jeanne Moreau. A valutare i film del concorso c'è una giuria tutta composta da ex presidenti di giuria e presieduta da Jean Cocteau. Sempre più nazioni sono invitate, con non poco scandalo è invitata anche la Germania orientale, indecisa se accettare o no fino all'ultimo. E così le due Germanie sono state insieme in concorso per la prima volta. Anche la Cina popolare è stata invitata come gesto di apertura da parte del cinema francese tutto all'immenso mercato cinese. Gli americani non la prendono bene. Sempre di più per loro Cannes è un mercato e, come lamenta la critica italiana, non mandano i film d'autore, cioè Nicolas Rey, Aldrich o Brooks, ma per l'appunto Il giro del mondo in 80 giorni, che solo pochi mesi prima aveva vinto l'Oscar per il miglior film. Niente a che vedere con il Festival di Berlino, in cui ha vinto La parola ai giurati di Sidney Lumet, o Venezia, dove vincerà L'invitto, fenomenale opera seconda di Satyajit Ray. Anche per questo, già nella 10ª edizione, Cannes fa già Cannes. Riporta l'ANSA che, dopo la proiezione di Il giro del mondo in 80 giorni, il produttore Michael Todd ha offerto a 2000 invitati un ricevimento sensazionale. 8 leoni in carne e ossa si aggiravano per i giardini della villa, ma non hanno suscitato alcun panico. Sono stati serviti piatti freddi, preparati con prodotti giunti da 5 paesi: India, Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti e Spagna. Da bere c'era solo champagne e gli ospiti hanno bevuto tanto che, esaurite le riserve, Todd è stato costretto a far servire Coca-Cola. L'Italia è in forze con la promozione. Unitalia, l'ente che si occupa di promuovere il cinema italiano, installa sul lungomare delle cabine telefoniche, dalle cui cornette si possono sentire voci come quelle di Fellini e La Masina, di Lattuada e della Sassard, che presentano i loro film e raccontano i caratteri delle protagoniste. Sono chiamate interviste automatiche e hanno l'obiettivo di far sentire a chiunque passi di lì un senso di confidenza con le star e gli autori. Intanto il regolamento è stato nuovamente modificato. Per imitare Venezia ci sarà un solo film per delegazione nazionale e quindi per paese. Anche se non tutti sono soggetti alla regola, riporta sempre Billard, non per niente la Francia è il paese di chi sa arrangiarsi e dei portoghesi. Le regole vengono fatte solo per essere eluse. Così quest'anno avremo diritto a 2 film francesi, 2 sovietici, 2 inglesi, forse 2 italiani, 3 americani e forse 4 o 5. Come dire, nulla è cambiato. Vincerà alla fine La legge del Signore, con non poca discordanza. Per la prima volta si scontrano in giuria 2 visioni del cinema. Come prefigurare questa spaccatura, proprio a poche ore dalla cerimonia di premiazione, il festival subisce un atto vandalico. Qualcuno ha squarciato il grande schermo della sala principale. Quello che è accaduto nella giuria, invece, è che 5 giurati hanno votato per La legge del Signore, un film classico, un western. Gli altri, invece, una minoranza, avrebbero voluto premiare un film molto più d'avanguardia e amato dalla critica, Un condannato a morte fuggito di Robert Bresson, che si accontenta del premio alla miglior regia. Anche per questo la vera polemica che impegna tutti è la più antica del mondo festivaliero. Il presidente della Federazione Nazionale dei Cinema Francesi, Adolphe Trichet, prima che il festival iniziasse, ha chiesto con una lettera formale al presidente di giuria Cocteau di premiare, prendendo anche in considerazione criteri che consentano la diffusione dei film premiati davanti a un pubblico il più vasto possibile. E, tra questi criteri, quello morale, che sembra l'essenziale. Antonio Petrucci insorge su La rivista del cinematografo. Ve l'immaginate se in Italia, alla vigilia di una mostra di Venezia, Italo Gemini, a nome degli esercenti italiani, si permettesse di scrivere la stessa identica lettera che Trichet ha scritto a Cocteau? Quello che leggeremo l'indomani sui giornali di destra e di sinistra? In Francia naturalmente non è accaduto nulla, ma non è questo che ci interessa particolarmente. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di alcune delle palme d'oro più discutibili del Festival di Cannes, almeno secondo noi. Questo è Road to Cannes, un podcast di BadTaste.it. Gabriele, ma secondo te ha senso che abbia vinto un film così commerciale come La legge del Signore in un festival del cinema d'autore come Cannes?
Beh, Bianca, io non ho nulla contro queste cose, secondo me può tranquillamente vincere. Il problema è che La legge del Signore non è niente di che. È un po', se avete visto La signora Miniver di William Wyler, è quella cosa lì, un film senza un grande intreccio che racconta una serie di scene di una famiglia e poi alla fine, con un momento di azione, tira un po' le fila. Ma non ha quella forza. Tutta la ricordi per bene la trama?
Sì, siamo durante la guerra di secessione americana, precisamente nello stato dell'Indiana, e i protagonisti sono questa famiglia di quaccheri, che tra l'altro, visto nella versione originale, l'esercitazione fa molto ridere perché parlano con il the al posto di you, e quindi per tutto il film, per 2 ore passa, usano sto the, che è stranissimo e fa molto ridere. Tra l'altro comunque ci sono momenti di comicità nel film voluti. E questa famiglia quacchera, essendo appunto quacchera, è contro la guerra, contro la violenza in ogni sua declinazione. Il problema è che appunto i confederati stanno arrivando al nord e hanno intenzione di occupare, insomma,
la guerra sta arrivando da loro anche se non la vogliono.
Esattamente. E quindi quando arriva un soldato, un generale dell'esercito nordista e invita anche gli uomini quaccheri a partecipare alla guerra, il protagonista, che è Gary Cooper, questo padre di famiglia buono e bravo e morale, comincia a vivere questo dissidio interno, soprattutto vedendo che il figlio, un figlio adolescente, vuole partecipare alla guerra. E quindi diciamo che il film è sostanzialmente un film mega pacifista contro la violenza della guerra e tutto, però con un moralismo secondo me abbastanza facilone.
Prendi un fucile e combatti come intendo fare io. Non mi sento di farlo. Che intenzioni hai? Stare qui e porgere l'altra guancia? Questa è la mia intenzione, se resisto. Devi capire che la guerra ci impone un diverso modo di agire. Se veramente vuoi la pace, non la trovi spaccando legna.
Allora, è un film estremamente americano, nel senso che anche la diatriba che racconta è molto americana. Per gli americani è sacrosanto che io ci abbia il mio fucile e mi difenda. Esatto. E addirittura mettere in questione questa storia del ma è giusto che io mi difenda, perché mai non dovrei difendermi col mio fucile? E girarla dal punto di vista di una grande religiosità, che era un'altra cosa, ma già degli anni 50 americani, che non erano tutti quaccheri, però capiscono la religiosità, e probabilmente è un contrasto che colpisce più loro che noi. Questo
sì,
è molto probabile. C'è da dire che tante cose del film non sono come dovevano essere, nel senso che
intendi?
Questo film ha avuto una lavorazione travagliata. Mm-hmm. L'abbiamo detto che Michael Wilson, la persona che l'ha scritto, era nella lista di McCarthy.
Sì, lista
per tanto tempo nessuno lo voleva fare. Addirittura Frank Capra si era rifiutato di farlo perché aveva capito che era un film velenoso e lui sì che sapeva navigare da Hollywood degli anni 50, non lo toccava neanche con un bastone da lontano. E alla fine, per aggiustare le cose, molti dettagli sono stati cambiati, per esempio il fatto che appunto il figlio vuole imbracciare il fucile, che originariamente non era così.
Ah.
Che nessuno viola i principi e loro si trovano a doversi difendere senza che qualcuna parte di loro, dei quaccheri, imbracci il fucile.
Ah, invece, quindi non succedeva niente praticamente.
No, diciamo che sono comunque coinvolti nella guerra, ma non attivamente. Mm. Per come è il film ora, i quaccheri sono i primi a violare i loro stessi principi, che non è proprio il massimo della coerenza. Però quello che dici tu, che non succede niente, è un po' quello che diceva Gary Cooper, una cosa che riporta la scrittrice del romanzo e una discussione che ebbe con Gary Cooper.
Sì, Gary Cooper disse a proposito: in un film come questo, a un certo punto il pubblico si aspetta che io faccia qualcosa.
E invece Jessamine West, l'autrice del romanzo, gli rispose.
E l'autrice del romanzo, da cui è tratta questa dichiarazione, gli risponde: trattieniti, darai così al pubblico qualcosa di nuovo, il ritratto di un uomo che sa trattenersi. Vabbè.
Alla fine Cooper ha odiato il film, non lo sopportava, e ha odiato anche proprio la sua recitazione, quindi cioè, non è che l'avesse convinto tantissimo.
No.
Ora,
ma anche dei difetti questo film.
Sì, no, io peraltro non amo neanche le parti di commedia, tutte le parti di commedia che alleggeriscono.
Sì, loca, veramente.
Ma no, ma tutta la parte della carrozzella con quello,
sì,
non si fanno la gara. Insomma,
sì,
no,
sì, sì.
Diciamo che c'è nella vita di questo quacchero, che praticamente tutto intorno a Gary Cooper, è il suo personaggio, quello che regge tutto.
Sì, assolutamente.
Anche dei momentucci di amore familiare, di rivalità con gli altri, che dovrebbero essere da grande pubblico, che però non sono niente di che. Ci siamo chiesti, io e Bianca, inizialmente, se fosse il caso di premiare questo film così grande, e ce lo siamo chiesti pacificamente, che non era come ci si chiedeva le cose nel 57. Antonio Petrucci, sulla rivista del Cinematografo, a proposito di questa cosa, scriveva: la Palma d'Oro è andata infatti secondo i voti degli esercenti a un film che il più vasto pubblico può vedere tranquillamente, non c'è dubbio, e per il quale non ha bisogno di sforzare troppo le meningi, che ha l'aria di essere profondo senza stancare, perché in realtà non lo è. Gli immortali componenti della giuria di Cannes, per niente critico comunque, non credono, come hanno dimostrato, al cinema quale mezzo di espressione autonomo e quindi, come si dice comunemente, al cinema come arte. E per l'arte non c'è differenza tra pubblico più vasto o meno vasto. Chiaro?
Chiaro.
Questo chiaro finale di una violenza estrema.
Beh, su bel punto, Antonio Petrucci, mi trovo abbastanza d'accordo.
Aspetta a scrivere una roba del genere oggi. Sì. Cioè, saresti matto, ti prenderebbero. Ma però c'è chi ha fatto di peggio.
C'è chi ha fatto di peggio, cioè Pierre Billard su Cinema Nuovo, che disse: l'incompetenza evidente di quella di quest'anno, l'analfabetismo cinematografico di alcuni suoi membri, ha condotto a una premiazione aberrante. Perché aberrante? Riunire per 15 giorni 2000 persone venute da 40 nazioni per segnalare alla loro attenzione Friendly Persuasion,
che
cioè la legge del signore, costituisce una presa in giro grottesca. Friendly Persuasion non è né il miglior film dell'anno, né il miglior film della stagione, né il miglior film americano, né il miglior film di Wilder. La Metro Goldwyn Mayer non ha bisogno del Festival di Cannes per vendere la sua merce, e neanche i distributori per noleggiare un Technicolor con Gary Cooper. Yo,
mamma mia, la violenza.
Beh.
Ma nessuno è violento quanto i rosiconi italiani. Cioè,
certo.
Tutti quelli che avevano portato un film italiano a quell'edizione di Cannes, e chiaramente non hanno vinto. E che,
vabbè, scusati nel loro rosicare.
Sì, però, come dire, non c'è bisogno che lo scrivi. Invece,
invece no.
Alberto Lattuada sulla rivista del Cinematografo: a mio avviso, modesto, il Gran Premio di Cannes rappresenta un gravissimo errore di indicazione, nel senso che invece di premiare delle opere che rivelano una forte individualità, novità di concezione, audacia produttiva, si è voluto indicare come il migliore un buon film che riassume solo uno sforzo industriale. Di Wilder conosciamo opere molto più personali e significative, come I migliori anni della nostra vita, mentre questo suo ultimo lavoro si può definire una buona opera di artigianato e niente di più.
E poi ci sono Dino De Laurentiis, il produttore di Le Notti di Cabiria, e Fellini. De Laurentiis...
Comunque sono sicuro che De Laurentiis, cioè, sarà il più pagato, perché figuriamoci se questo è De Laurentiis padre rispetto a quello che conosciamo noi, Aurelio, ma figuriamoci se uno della famiglia De Laurentiis poi magari dice delle cose a sproposito.
E sentite un po' che dice: per quanto mi riguarda non parteciperò mai più al Festival di Cannes. Questo non è un festival, ma una mostra a mercato.
Bellissimo.
E Fellini aggiunge: Ho solo tanto amarezza per il conformismo che ha improntato il verdetto della giuria. Lo dico così calmo, come lo direbbe Fellini.
Sì.
Beh, insomma, quindi diciamo che nessuno l'ha presa particolarmente
l'ha presa bene,
se non forse William Wyler. Neanche
sì.
Gary Cooper.
Gary Cooper. Sì, perché lui veramente non ha delle grandi qualità, neanche le interpretazioni singole. Anche Gary Cooper, che veramente si impegna tanto, perché deve fare questo personaggio per l'appunto molto complicato, che ha tante spinte dentro di sé. Voglio difendere la mia famiglia, ma ho dei principi morali. Voglio dare un'educazione ai miei figli. Però che facciamo quando arrivano quelli armati?
È un film che vuole essere rischioso, ma che in realtà non rischia nulla.
Sì.
Mette sul piatto tante cose discutibili, però alla fine sceglie per la cosa più normale, più prevedibile.
Il punto è che Gary Cooper rifà Mezzogiorno di Fuoco, cioè l'uomo che fa la cosa giusta, che deve prendere una decisione morale e che siamo sicuri che la farà. E l'unica cosa che a me veramente mi è piaciuta di questo film è l'uso pazzesco del Technicolor e dei colori. Ci sono alcune scene di alba, alcuni paesaggi, quest'idea veramente americana della vita nei grandi spazi, riuscire a raccontarla per bene.
Guarda, a proposito di questo, ci sono state in realtà delle immagini, proprio dei frame, che mi hanno colpito e che ovviamente rimandano a tutta la iconografia del western, ed è nello specifico l'immagine in cui si vedono arrivare i confederati dalla collina, e siamo dalla parte della casa, vedendo dietro le spalle delle due donne e del figlio piccolo, e questa collina da cui arrivano in lontananza i confederati, e loro di spalle con il riquadro appunto del balcone della veranda, che è il tipico quadro del western.
Certo.
Subito ho pensato a quello che poi sarà Sentieri Selvaggi qualche anno dopo, e di come quella forma estetica sia la base del western, e quello mi è piaciuto molto.
È anche una storia di comunità, come spesso è il western, c'è cioè una comunità che deve prendere delle decisioni, non tutti sono d'accordo, c'è cioè il matto, c'è
sì,
il violento.
Sì, sì.
Anche quella roba là. Però tutto questo è veramente all'acqua di rose.
Sì, molto all'acqua di rose.
Il grande Lano cita, e con questo chiudiamo, critico del Corriere della
Speriamo
Sera.
Speriamo vi ricordiate dalla...
Sì, grandissimo critico del Corriere della Sera di quegli anni, un po' borioso, un po' snob, alle volte con una mentalità piccolina, però grande critico, alle volte dotato di intuizioni pazzesche.
Se volete abbiamo anche lo sticker di WhatsApp di
sì.
Lano cita, ve lo possiamo passare.
Ed è difficile spiegare quanto sia utile lo sticker di Lano cita nelle conversazioni WhatsApp. Scriveva da Cannes. Probabilmente dettato al telefono questo pezzo. Senza dubbio un'opera deliziosa, immaginata e attuata con amore al tema e con amore ai personaggi. Il film dà una risposta prevedibile, però. Lottare è doloroso e tuttavia necessario. Ma nonostante l'imponenza dei suoi problemi, è la parte descrittiva del film che più piace. Guarda, come me. E meglio ha contribuito al fervido successo, tanto è il calore umano che ne promana.
Poetico.
Rimasto scaldato da...
Che cuore tenero.
No, che se vogliamo veramente la parte migliore del film. Continua a non piacermi, però la parte migliore è vero, è il calore umano, è queste piccole storie, quando loro vanno in quella casetta con tutte donne che si vogliono
sì,
piazzare,
sì,
che vogliono accasarsi col figlio di Gary Cooper, che sarebbe poi Anthony Perkins.
Mm-hmm.
Bellissimo. Però, insomma, no?
Niente di che.
Esatto. La cosa che più impressiona delle notti di Cabiria sono i titoli di testa e quei casi di all-star team italiano senza senso. Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Pasolini alla consulenza delle sceneggiature, Giulietta Masina che recita, Manfredi e Lavitti che doppiano. È una roba di un livello di fattura altissimo. Pazzesco.
Ma come? 40.000 lire uno da butta a fiume? Te vuoi morire affogato per 40.000 lire?
5.000 al giorno d'oggi, fatte servire.
Uno che ti va bene.
Ma quale bene? Se non è neanche un mese che lo conosci, non sai come si chiama, non sai dove abita. Ma vai a capire che t'ha buttata a fiume. T'ha buttata a fiume.
Il film, come probabilmente sapete, è bellissimo, ma come forse non sapete, viene in realtà dallo sceicco bianco e dal bidone.
Sì, perché in realtà Giulietta Masina è come se venisse un po' dal suo personaggio di lo sceicco bianco ampliato, e il suo personaggio viene unito a una persona che Fellini aveva conosciuto, cioè una prostituta che aveva conosciuto sul set di Il Bidone. Quindi mette insieme, diciamo, due film suoi precedenti, cose che gli succedono nella vita, e ne viene fuori Le Notte di Cabiria. Poi mettiamoci appunto l'aiuto di Pasolini sui dialoghi.
E proprio questa cosa del fatto che si racconta la storia di una prostituta nell'Italia del 1957 lo rende non facile da produrre.
Certo.
E una volta prodotto lo rende non facile da distribuire. E soprattutto per passare la censura che all'epoca poteva anche prevedere il rogo di alcune scene, cioè che sono andate via per sempre.
Uh-huh.
Ora, cosa fece Fellini, disperato, per cercare di salvare il film? Allora, la soluzione è ancora più italiana del concetto stesso di censura. Cioè, Fellini, per aggirare tutto questo, tramite un amico gesuita, organizzò apposta una proiezione speciale per un potente cardinale. Tra l'altro, il dettaglio che mi fa morire da ridere è che questo cardinale a questa proiezione si presenta a mezzanotte. Cioè, tardissimo, a iniziare a vedere un film a mezzanotte. E vide tutto quanto il film, rimanendone commosso e tutto quanto. E pare che i resoconti dicono che poi questo cardinale fece la telefonata con cui risolse tutto. Cioè il film si sbloccò, la censura non voleva più tagliare nulla. Chiese solo una cosa a questo cardinale che, se non mi ricordo male, commentò a fine film dicendo: dobbiamo proprio salvare questa povera Cabiria. Bellissimo. Comunque, quello che chiese era di levare una sola scena, che è la scena dell'uomo col sacco, se avete visto il film. Cioè, c'è a un certo punto un signore col sacco che gira distribuendo beni alle prostitute ormai senza più casa, ormai invecchiate, che era una cosa vera che Fellini aveva visto accadere davvero. E probabilmente volevano il taglio di quella scena perché era una forma di carità esterna alla Chiesa, che poi però tanto è stata reintrodotta tipo nel 98, quindi adesso se vedete il film ora c'è quella scena. Il tempo e il restauro alla fine sono più forti di ogni potere. Questa, wow, è la vera, vera verità.
Che poesia.
Ma cosa ne diceva il grande Lanocita?
Il grande Lanocita era ovviamente molto entusiasta.
A caldo perché era veramente...
non era mai non entusiasta Lanocita. In Notti di Cabiria c'è il e ci sono i mondi di Fellini. Il tumulto della sua interiorità in cui ribollono fermenti contrastanti. La visione cosmica ancorata all'essenzialità, nella sostanza e nella forma. Ha una mite tenerezza pascoliana che aureola di magie le figure di quella piccola unità posta ai limiti della società. L'ora è troppo avanzata perché ci si possa diffondere nell'analisi del
questo
lavoro.
È bellissimo, questa è una città che non vuole lavorare, mi fa morire.
Pazzesco. Rimandiamo altri rilievi a domani.
Ma come domani? Sei su un giornale!
Bellissimo. Ma bisogna chiarire subito come il successo del film ha il nome di Giulietta Masina, oltre a quello di Fellini. Cioè, ma Lanocita era un uomo incredibile.
Era incredibile.
Cioè, lui faceva su quello che voleva, sera, sì. Se la viveva alla grande. Bellissimo.
Comunque, è verissimo che è Giulietta Masina, eh?
Eh sì,
a me
mi
impressiona ogni volta l'energia, la forza fisica da Chaplin che ha in questo
esattamente,
film.
Esattamente, sì, perché poi a mio parere, ma penso sia anche... voluto ovviamente. Mm-hmm. Il personaggio di Giulietta Masina non ha quella carica sessuale e arrogante della figura della prostituta. È un personaggio dolce, non penseresti mai
raccontare una prostituta in una maniera totalmente antisessuale.
Esattamente, esattamente. E quindi infatti poi Giulietta Masina vincerà il premio come per la migliore interpretazione femminile a Cannes e sarà l'unico premio che vincerà questo capolavoro di Fellini. E infatti poi la stessa Masina fece dichiarazioni contrariate rispetto a questa unica vittoria, per quanto fosse la sua. Mm-hmm. Però sì, secondo me appunto Le Notti di Cabiria è potentissimo proprio per il personaggio di Giulietta Masina, cioè non riuscirei a immaginarlo con nessun altro.
Ma poi hai notato con quale delicatezza quasi tutta la musica è diegetica, c'è sempre, sì, qualcuno piccolo lontano nello sfondo che sta suonando qualcosa che è perfetto,
certo,
per quella
e
scena.
E poi ovviamente la scena finale,
ah, beh, certo, tanta roba,
tematizza questa cosa della musica e che è una scena che poi ha ripreso anche Cuarón in Roma.
Esatto, esatto, assolutamente. Ma c'è qualcuno più, come dire, fomentato di tutti per questo film, più accalorato, che sono i critici della rivista del cinematografo, che è un mensile del Centro Cattolico Cinematografico. Scrive Enrico Baragli: resta il fatto però che per muoversi nella visione di tali ambienti senza subirne impressioni moralmente pericolose occorre non solo maturità ed onestà individuale, bensì anche un'assuefazione a certi abiti sociali e alle relative loro espressioni verbali, che in larghe zone del globo è ancora lungi dall'essere diffusa. Per questo lui, questo critico, chiedeva di tagliare un paio di scene di troppo. Secondo me non ha ricevuto la telefonata del cardinale.
No.
Troppo insistite o troppo pleonastiche. E la cosa così eviterebbe impressioni deteriori, snellirebbe il film. Ah, grazie. E come già avvenne per La Strada, lo renderebbe più valido esteticamente e più efficace moralmente. Ma la parte che adoro è quando poi a un certo punto si intesta il verdetto. Lui personalmente, Baragli: se questi nostri appunti, come osiamo a lode credere, fossero pertinenti, la giuria deve averli ravvisati e depone per il suo alto senso di responsabilità l'averne tenuto conto, non premiando il film, che avrebbe dannosamente disorientato larghissimi settori del pubblico, mentre la menzione onorevole attribuita gli ha il vantaggio di attirare l'attenzione dello stesso pubblico su valori positivi e di riconoscere al regista il merito delle opere belle e buone da essi compiute.
Ah, Dio mio, che antipatia.
Sì, mamma mia. Tu lo sapevi che ho condannato a morte e fuggito in parte basato anche sull'esperienza di Bresson in carcere? Io non sapevo.
No, non lo sapevo, mi ha molto colpito leggerlo.
Sì, lui è stato in prigione durante una prigione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se poi in realtà il film è basato sulle memorie di André di Vigny, uno della Resistenza, però insomma il fatto che lui fosse stato anch'esso in prigione
ci
gli
fa capire più cose.
Chiaramente questo è uno dei più bei film di carcere di sempre, insieme al Buco di Jacques Becker. Entrambi francesi, entrambe storie vere, perché anche il Buco è una storia vera. E io lo so, devo leggere un attimo che scrive la nocita, perché c'ha un momento di poesia che gli esce fuori. I gesti del condannato sono essenziali, ciascuno ha un suo senso e tutti insieme un loro scopo. Via via che l'azione procede, il dramma si arricchisce di intensità e il baratro si fa più nero e profondo. 20 minuti silenziosi in cui si segue gesto dopo gesto il cauto avanzare dei due verso la libertà sono il meglio del film e una delle pagine più dinamiche della cinematografia. Non uno spettatore, ma che ne sai tu? Non uno spettatore durante questi 20 minuti che abbia mormorato una parola al suo vicino o che abbia distolto gli occhi dallo schermo. La Nocita controlla. La Nocita si gira durante le proiezioni, esatto, e guarda.
È il vicino che disturba di solito.
Ci è sembrato, questa chiusa poeticissima, ci è sembrato di udire il battito dei cuori dei fuggitivi e anche i nostri cuori erano in tumulto. Oh. Però un po' è vero, cioè un po' a un certo punto te la senti, te la senti.
Fu per un caso che riuscii a fare il primo passo verso la libertà. Spesso rimanevo seduto a guardare la porta, non avendo altro da fare. Era fatta di due pannelli trattenuti in quadri dello stesso spessore. In un interstizio tra due tavole potevi vedere che il legno dell'impellicciatura aveva un colore diverso. Sicuramente esisteva il modo di smontare la porta.
Comunque, un condannato a morte fuggito di cosa potrà parlare? Come dice benissimo il titolo, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale e il protagonista, questo giovane ragazzo che si chiama Fontaine, viene preso e catturato dai tedeschi e messo in un carcere ad aspettare la sua forse condanna a morte, perché forse potrebbe anche essere liberato, però insomma comunque non è una proprio bellissima situazione, e quindi decide semplicemente di fuggire, e tutto il film è ambientato nella sua cella, una cella piccolissima dove c'è un letto, c'è una finestra, c'è un cucchiaio e non c'è nient'altro, ed è tutto ambientato lì e funziona benissimo. Io non mi sono, cioè non riesco a capacitarmi di come Bresson sia riuscito a portare avanti un film per due ore buone, tutto ambientato in una stanza praticamente,
con le macchine da presa dall'epoca in quel posto così stretto, lavora di dettagli di piccole cose, ma è una roba pazzesca.
Vabbè, sì, poi ci sono altre scene qua e là fuori, sempre dentro al carcere.
Adesso, siccome il titolo dice un condannato a morte è fuggito, lo possiamo dire, a un certo punto fugge.
Sì.
E dopo tutto il film, in quella cella, quando lui per la prima volta mette la capozzella fuori, si sente l'aria, è una roba incredibile. Madonna santa, ti sembra vero? Cioè, ve lo dico, più di Le ali della libertà quando lui esce sotto la pioggia, cioè il momento che lui tira fuori la capoccetta, una roba fuori dalla grazia
di Dio. È più relatable, non so come dire, perché è molto più normalizzato.
Posso dire come lo direbbe la Nocita?
Sì.
Ci è sembrato di udire il battito dei fuggiti dei cuori dei fuggitivi. Beh, ragione per la Nocita.
Beh, comunque una cosa che ho notato di questo film, che appunto continua a ritenere un bellissimo film, è soprattutto lo spirito cattolico di Bresson. Cioè l'ho visto molto molto forte. Vabbè, poi Bresson era un grande
credente. Non ne faceva mistero.
E la dimensione religiosa in questo film, secondo me, è una poesia particolarmente efficace. Perché la senti che c'è questa forza divina e diciamo che ispira le persone, ma non è una forza di devozione totale, è più una fiducia nell'umanità, nella parte buona degli esseri umani, e un ottimismo a volte quasi spregiudicato, perché appunto lui fugge senza alcuna sicurezza, si mette in una situazione veramente pericolosa, e però è animato da questo sentimento che in fondo è profondamente religioso, e per quanto magari io non sia credente, mi ha molto colpito il modo in cui ha raccontato questa parte di sé Bresson attraverso il film.
Oh, questo era il film che in realtà doveva vincere, cioè il film che è andato più vicino a vincere, perché la giuria era molto decisa tra La legge del Signore e Un condannato a morte fuggito. Che ne diceva Pierre Billard sul Cinema Nuovo?
Pierre Billard fa, secondo me, una bellissima recensione ed è anche una critica al film, però molto interessante. Come era prevedibile, il film di Bresson, Un condanné à mort s'est échappé, wow, un bellissimo in francese il titolo, ha creato una profonda impressione. L'aneddoto è molto appassionante e il partito preso di interiorità, di discrezione, di pudore, passa facilmente agli occhi di un pubblico male informato per una rivoluzione estetica. Questo mondo del silenzio che ci descrive Bresson, in questo mondo dell'anima, puro come l'acciaio e secco come un ramo morto, contiene in se stesso il suo successo e il suo fallimento. E qua è la critica. E raggiunge, così spoglio, una nuova verità più profonda e appassionante di quella che nasce dagli scopi superficiali della vita. Ma questa stessa qualità, questo ridurre tutto all'essenziale, finisce con l'inaridire a tal punto l'emozione che ne restano solo le ceneri.
Insomma, però vabbè, andiamo avanti.
No, però capisco il suo punto. Dato che il suo messaggio riesce a raccogliere una facile unanimità, implica soltanto elementari opzioni morali. E dato che con la sua tecnica molto personale dà a volte l'impressione di un avanguardismo stilistico, il film di Bresson ha parecchie buone ragioni e molte cattive per essere preferito, dalla parte della nostra giuria di accademici, ad altre opere più autenticamente innovatrici.
Posso dire che parecchie buone ragioni e molte cattive per essere preferito è un'espressione che voglio riutilizzare, perché è veramente utile per tanti film.
Beh sì.
Esiste tutta una categoria speciale e particolare che sono i film dell'ultimo giorno di Cannes. Sono
dei festival in generale.
Sì, diciamo che di quelli di Cannes me ne ricordo alcuni che sono clamorosi: La vita di Adele, La chimera l'anno scorso, Parasite.
Dici in senso poi positivo, perché sì, no, di
che vincono, che arrivano alla fine quando non c'è più nessuno, l'hanno visti in pochi, però poi no, diventano...
Beh, come fu per Nomadland alla fine.
Come fu per Nomadland. Ma c'è,
a Venezia.
A Venezia ha capito anche con The Wrestler.
Ah sì.
Quindi c'è un misto di, è un grande capolavoro, è molto importante, vince, ma ci sono poche persone a vederlo, e quelle persone che ci sono, si sono fatte tutto il festival e sono arrivate. Il buon Lanucita, che era probabilmente sfinito.
Le sue fatiche quotidiane.
Esatto. Allora, già io muoio da ridere perché lui, allora, all'epoca il film era stato presentato col titolo originale, ovviamente, che è That's Hyundai in Seglet. E non era ancora disponibile la versione italiana, quindi non esisteva ancora il titolo italiano, e lui l'aveva tradotto alla buona. E quindi quando ne parla, parla del settimo suggello. E già fa ridere. Perché poi io ho visto gli altri giornali scrivono il settimo sigillo. Quindi è proprio lui che secondo me ha ascoltato male una conversazione. Vabbè.
Ma comunque, ha copiato i vicini di posto.
Sì, esatto. Detto questo, nel pezzo lui definisce il protagonista, e non mi fa ridere, un Prometeo dei fiordi, e vabbè. E poi parla del fatto che il giorno dopo si vedranno l'imperatrice Sissi, e tipo, lui non vede l'ora perché ha finalmente un gaio passatempo. Ma comunque, il film non gli piace. Questa
no,
è la cosa. Non gli piace. Il destino dell'uomo, la ricerca della verità suprema, l'essenza della vita, i nostri rapporti con Dio, il Festival Cinematografico di Cannes, che sembrava nato sotto il segno della futilità svagata, oggi si è concentrato nelle riflessioni metafisiche come la statua di Rodin. Il film è una visione di Tregenda, caoticamente arruffato in un'alternanza di quadri che ripetono gli angosciosi dibattiti interiori dei pensatori nordici non illuminati dalla fede. È tanto confuso quanto pretenzioso, artificiosamente lugubre e ferale. Che non è che non sia vero, però è anche bello.
Eh sì, è per questo che è bello, la nocita. Vabbè, gli piaceva Sissi, che dire.
Più che altro, sai cosa che mi stupisce? Che quello che sia lui, che poi vediamo dopo Mario Gromo, non capiscono, non riescono a intuire che quell'idea là, cioè la morte che gioca... Di cosa racconta il film? Racconta di un gruppo di guerrieri, diciamo. Guerrieri anche saltimbanchi? Sono
sì,
anche
sì,
attori?
Sì, allora no, il protagonista è un cavaliere.
Cavaliere.
È un cavaliere che incontra subito all'inizio del film la morte, con cui gioca a scacchi. E appunto questa partita a scacchi va avanti più volte episodicamente durante il film.
Perché per rimandare la sua morte, la morte, esatto, è venuta a prenderlo, lui, e lui ingaggia questa partita per,
esatto,
allungare.
Se lui vince, se il cavaliere vince, può vivere. Se invece perde, deve morire in quel momento.
E questa idea qua di giocare a scacchi con la morte è forse, non voglio esagerare, ma parlando del cinema d'autore, la più famosa in assoluto. Cioè, citata, ripresa, conosciuta da tutti, anche quelli che non sanno cos'è il settimo sigillo. Però la partita a scacchi con la morte è diventata una cosa, e nessuno ne parla del fatto che questa è un'idea eccezionale.
Dammi ancora del tempo. Tutti lo vorrebbero, ma non concedo tregua. Tu giochi a scacchi, non è vero? Come lo sai? Lo so. L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende. Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco. Forse anche la morte può commettere un errore. Per quale ragione vuoi sfidarmi? Te lo dirò se accendi. Avanti allora.
Eh sì. Vabbè, comunque il settimo sigillo, cioè, di cosa stiamo parlando? Capolavoro della storia del cinema, ovviamente, e fa molta impressione leggere queste recensioni, però ti dà anche un senso di realtà alle cose, cioè che anche i grandi capolavori del cinema sono figli del loro tempo, cioè sono film che vivono di critica, di riflessioni. Ci è voluto tempo per, appunto, rendere il settimo sigillo un capolavoro, almeno non subito al Festival di Cannes. Bergman con questo film fa un'opera che secondo me va oltre il cinema, è proprio, è come una pièce teatrale.
Sì, cambia la maniera in cui si riflette su certi temi.
È letteratura, è religione, è cinema, è teatro, è tutto.
Diciamo che trova una chiave visiva e molto cinematografica per fare un'opera di pura speculazione teologica. Bergman era figlio di un pastore, quindi comunque la teologia ce l'aveva in casa, e trova una chiave visiva, narrativa. Da lì in poi tutti quelli che vorranno fare questo tipo di speculazione prenderanno da Bergman. Nello stesso festival, abbiamo detto, Un condannato a morte fuggito ha dei risvolti spirituali ed era il film che poteva vincere, quindi anche la giuria lo preferiva al Settimo Sigillo. E per quanto sia
Sigillo,
il Settimo Sigillo, e per quanto sia bellissimo Un condannato a morte fuggito, non ha assolutamente avuto la fortuna che ha avuto il Settimo Sigillo. Cioè nessuno proprio aveva capito che questo era il film che era destinato, forse di tutta questa edizione, il film che più era destinato a incidere nella storia del cinema.
Beh sì, comunque ripensando anche alle scorse edizioni del podcast, cioè comunque come avevamo detto, il cinema d'autore europeo vive la sua prima legittimazione negli anni 60-70.
Giusto.
Quando viene distribuito negli Stati Uniti dalla Janus, e lo dicevamo nel podcast, ora è comunque una cosa che sapevo, cioè che appunto il cinema d'autore non
era una roba
arriva quando arriva negli Stati Uniti.
Sì, diciamo, prima era una roba da Cahiers du Cinéma, da critica europea.
Che è la stessa cosa che è successa a Fellini, a
certo.
Antonioni,
questo... quando vai oltreoceano, un po' come la musica, no? Quando vai oltreoceano e trovi il successo dall'altra parte. Mario Gromo sulla stampa pure non gli è piaciuto per niente, e dice quella tipica cosa che un po' si dice di fronte ai grandi film troppo intellettuali: film fumoso e qua là fumogeno, con alcuni accenti che sorprendono e pochi altri che convincono, è il frutto di un derivato intellettualismo che tutto teoricamente saprebbe giustificare e dimostrare, che insomma, cioè non è proprio una prospettiva da critico, ecco. O quantomeno da critico come intendiamo noi oggi un critico.
Certo.
Allora, vedrai che non sarà difficile questo palmarès per il 1957 fatto bene.
Fatto bene,
esatto,
come diciamo noi.
Vogliamo ricordare cos'altro c'era in concorso?
Yes, sì, allora c'erano...
Oltre ai film che abbiamo raccontato.
C'erano Colui che deve morire di Jules Dassin, Cenerentola a Parigi di Stanley Donen, Gwendalina di Lattuada... E c'era La notte dello scapolo di Delbert Mann. Delbert Mann, che forse non vi ricordate, o forse sì, se siete dei bravi ascoltatori, era colui che vinse la Palma d'Oro nel 1955, quindi la prima puntata della scorsa stagione. Delbert Mann che ritorna con un adattamento televisivo da Paddy Chayefsky, che cioè fa la stessa cosa e ritorna in concorso a caso.
Il film del 55 era Marty, con
era Marty
il grande Ernst
Borgnine,
che è un bel film, anche se non era bello quanto quelli in concorso, però
certo,
era carino Marty. Qui comunque stava per l'appunto, era diventato amico di Cannes ed era tornato, poi c'era Sissi, la giovane imperatrice, c'era I dannati di Varsavia di Andrei Vaida.
Vaida che poi vincerà a Cannes.
Sì, sì, assolutamente.
Con l'uomo di ferro, sempre di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione.
Quindi immeritatamente. Invece I dannati di Varsavia era veramente un gran bel film, se potete recuperarlo, è un film di guerra molto bello. Allora, innanzitutto cominciamo. C'è una menzione eccezionale, diamola alla fine, perché sennò non sa cosa darlo. Premio per la miglior interpretazione maschile.
Beh, ovviamente la mia palma per il prix d'interpretation masculin è François Terrier, cioè il protagonista di Un condannato a morte fuggito. Sei d'accordo?
Ci posso stare. Nella realtà vinse John Keats Miller per La valle della pace, ma posso starci. E sicuramente concordiamo su la premio dell'interpretazione femminile
a Giulietta Masina.
In realtà
sì.
Giulietta Masina.
Confermiamo.
Sì, sì. Attenzione. Premio per la messa in scena, che sarebbe il premio per la regia, in realtà.
Premio per la regia. Vai, prima tu.
Allora. Per me la regia tutta la vita va a Stanley Donen per Cenerentola a Parigi. Se non, poi bisogna capire un attimo come vogliamo regolarci, no, forse lo do a Fellini per La notte di Gabriele, perché poi non gli do il primo premio.
Sì, io darei pure a Fellini, perché poi vogliamo già arrivare alla Palma d'Oro o partiamo dal premio speciale?
Siamo ancora, poi partiamo col premio speciale della giuria, che all'epoca c'erano già due premi, cioè il premio speciale e il premio speciale della giuria.
Io ho di queste divisioni da primo, secondo posto, non ha senso, però è giusto dare più premi possibili. Beh, allora, contando che darei la palma a chi sto pensando, il premio speciale...
Ah, ti posso dire che io darei premio speciale della giuria, lo darei a I dannati di Varsavia, il premio speciale al Settimo Sigillo e Palma d'Oro a Un condannato a morte fuggito, perché io ho la passione per Un condannato a morte fuggito.
Eh no, io invece darei ovviamente la Palma d'Oro al Settimo Sigillo, ma non c'è ombra di dubbio. E il premio speciale per la giuria, bah, degli altri film che ci sono, devo dire che non li ho visti, quindi non posso giudicare. Però comunque metterei sicuramente Bergman sul primo posto.
In cima. E poi c'è anche la menzione speciale che non abbiamo dato.
Sì, allora, io la menzione speciale, quindi darei un altro premio a Bresson, perché appunto lo darei a un condannato a morte fuggito.
Io invece voglio fare un gesto politico e nell'anno in cui muore McCarthy, menzione speciale a Jules Dassin.
Beh, ci sta, ci sta.
Bene, io sono Gabriele Niola.
Io sono Bianca Ferrari.
E abbiamo sistemato anche l'edizione 1957 del Festival di Cannes.
Nella prossima puntata ci sposteremo negli anni 60 per parlare di un'edizione che mise in competizione Louis Buñuel, Agnès Varda e Federico Fellini con alcuni dei loro migliori film. Ma a vincere fu invece un altro film, di un autore poco noto, che nessuno oggi ricorda, in una delle edizioni di maggiore svolta del Festival di Cannes.
Per correzioni, commenti e anche solo per farci complimenti potete scrivere a podcast@bettaste.it.
Road to Cannes è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Niola e prodotto da Gabriele Niola per BadTaste.it, disponibile per gli abbonati a BadTaste Plus. I brani Soen e Alphaville sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts. Questa prima puntata è disponibile gratuitamente, le altre solo per gli abbonati a BadTaste Plus. Tutte le informazioni si trovano su plus.badtaste.it.